la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli. Partiamo subito con il quadro meteorologico, le previsioni per oggi in newsline con noi dall'AMMA. Claudio Tei, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi continua questo flusso di correnti umide abbastanza miti da ovest sulla Toscana, portano molte nuvole, qualche isolata pioggia però non molto frequente, non intensa, però arrivano anche delle schiarite, soprattutto nel pomeriggio, in particolare sulle zone più occidentali, ci sarà spazio appunto anche per un po' di sole con venti occidentali che rinforzeranno nel pomeriggio, i mari diventano molto mossi a nord dell'Elba e qualche piovasco in serata, anche domani giornata simile con nubi più consistenti tra Siena e Arezzo, qui ci sarà possibilità anche di qualche isolata pioggia, schiarite sul nord-ovest, venti occidentali, mari ancora mossi, temperature massime domani in leggero aumento anche fino a 12-15 gradi, specialmente dove ci sarà il sole.
Grazie per il momento, grazie all'AMMA, ci riaggiorniamo domattina, buona giornata e buon lavoro. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Alla Compagnia di Firenze il cinema è a misura dei più piccoli con Cinefilante. Fino al 21 aprile, 10 appuntamenti la domenica pomeriggio con una mirabolante selezione di cortometraggi d'animazione per bambine e bambini dai 2 anni in su. Per stimolare la fantasia, condividere la visione con tutta la famiglia e gli altri piccoli spettatori e iniziare ad apprezzare la magia del cinema sul grande schermo. Scopri il programma, le promozioni e il biglietto Film più Merenda su cinemalacompagnia.it.
La stagione del Teatro delle Arti di La Strassinia riprende all'insegna della contaminazione. Musica, danza, prosa e nuova drammaturgia accolgono il pubblico in uno spazio civile. Venerdì 19 i geneticamente mortificati in Il gioco delle parti di Pirandello. Seguici sui social Teatro delle Arti.
Tornano a Firenze i Goodesman e Joe con la loro esilarante miscela di cultura popolare, commedia e musica classica. Rachmaninoff Will Survive è il loro nuovissimo spettacolo in programma al Teatro Verdi di Firenze l'ultimo di Carnevale, martedì grasso 13 febbraio. Come ridere della musica classica? Con la musica classica. I Goodesman e Joe e l'Orchestra della Toscana in Rachmaninoff Will Survive al Verdi di Firenze. Biglietti da 5 euro già in vendita presso la biglietteria del teatro e online su Ticket One.
Controradio Club, l'associazione degli ascoltatori di Controradio. Sabato 20 gennaio torna il sabato aperto al tesseramento. Passa in radio, potrai associarti e conoscere coloro che ascolti tutti i giorni e in onda aiutarci a lanciare un messaggio agli ascoltatori. Sabato 20 gennaio, radio aperta in via di Rosso Fiorentino 2B a Firenze. Orario 9.30, 12.30 e 16.18.30. Se tieni alla tua radio, associati. Puoi farlo anche online su www.controradioclub.it. Mercoledì 24, cena sociale del club con i conduttori e giornalisti della radio al Circolo Maccari di Firenze. Info e iscrizioni controradio.it banner cena club. Controradio.
Alle 8 passate da 7 minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi, naturalmente d'apertura su tutti i giornali e sulla nostra homepage controradio.it, la notizia del crollo al matrimonio, il crollo del solaio a Pistoia, la procura indaga gli ospiti, accertare le responsabilità, la foto notizia con la foto dei due sposi quando appunto erano ancora ricoverati nelle prime ore dopo l'emergenza dalla Repubblica di Firenze. Ma sentiamo subito le parole, gli aggiornamenti, il quadro della situazione, cosa è avvenuto al momento in cui appunto sono scattati i soccorsi rispetto a quanto accaduto. Ricordiamo 35 feriti iniziali che sono scesi in queste ore a 28 ricoverati.
Appena sono stato avvertito dell'accaduto mi sono recato immediatamente al convento di Giaccherino e i soccorritori apparso immediatamente la complessità di quello che era accaduto, della situazione, perché erano tante persone coinvolte, alcune in modo grave. Però devo dire che gli interventi sono stati tempestivi, infatti voglio ringraziare la Misericordia, la Croce Verde, i volontari, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il coordinamento del 118 maxi emergenze con i loro sanitari che hanno tempestivamente messo in sicurezza le persone che sono state portate ai pronto soccorsi degli ospedali di Pistoia, ma anche quelli delle città vicine si sono immediatamente attivati. Nella giornata di domenica poi abbiamo continuato a monitorare le condizioni delle persone che erano rimaste ricoverate, in particolare quelle in codice rosso ma anche in codice giallo. È stata una situazione difficile, una vera e propria tragedia, però fin dall'inizio si era capito che fortunatamente non c'erano stati morti, non erano stati coinvolti i bambini. Nei prossimi giorni naturalmente verrà accertato meglio da un punto di vista tecnico cosa è accaduto e quali sono le responsabilità.
Le parole del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, che ha fatto un po' il quadro della situazione rispetto alle prime ore ed anche all'evolversi della situazione degli accertamenti. Non dovevano ballare lì, leggiamo in apertura del Tirreno, il crollo nell'ex convento di Giaccherino, ora sotto sequestro. Chi lo ristrutturò dice: per quell'uso c'è un salone di 500 metri quadrati, dunque capire anche perché quel ricevimento si è svolto in quella piccola sala dove appunto è avvenuto il crollo. La politica: nel centrodestra si fa largo l'idea che Schmidt rinunci, in alternativa un manager, leggiamo di taglio alto su Repubblica. In ambienti ministeriali è maturata la convinzione che lo storico dell'arte, da oggi alla guida di Capodimonte, non correrà per la poltrona di sindaco. Ed è arrivato in effetti, dal punto di vista proprio della cronaca, del passaggio di testimone sul fronte museale, il momento del cambio di guardia per i nuovi direttori dei musei della cosiddetta prima fascia, nominati di recente dal ministro San Giuliano. Oggi il direttore degli Uffizi, Schmidt, lascerà infatti la guida del polo museale a Simone Verde, già direttore del complesso monumentale della Pillotta a Parma. Lo storico dell'arte tedesco, naturalizzato italiano da novembre, è indicato anche come possibile candidato sindaco a Firenze per il centrodestra, ma la riserva quasi certamente non verrà sciolta, almeno ufficialmente, fino al 27 gennaio, in occasione della calendarizzazione del congresso cittadino di Fratelli d'Italia. Di questo ma anche di altro parliamo nella rubrica politica del lunedì mattina, a partire dalle 8:10 con Tommaso Ciuffoletti, che salutiamo. Ben trovato, buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, dicevamo, cronaca di queste ore, il passaggio di testimone che vede Schmidt oggi protagonista dal punto di vista museale, ancora non sulla scena dal punto di vista politico, mentre dai giornali locali di oggi leggiamo che insomma sembra sempre più indebolita la sua possibile candidatura a sindaco.
Beh sì, ma più che altro veniva fatto presente di recente che Tommaso, ma se tu fossi un dirigente di, segue nome di partito locale, fiorentino, ma vorresti anche solo correre il rischio di vincere Firenze? Sarebbe una iattura per te in primis, perché dovresti fare poi probabilmente l'assessore a Firenze. Metti il caso di dover fare l'assessore a Firenze, che c'hai un sacco di beghe e guadagni molto meno di quello a cui invece molti in realtà stanno ambendo, cambiscono silenziosamente, che è la regione. Fare il consigliere in regione significa non avere rotture di sorta, guadagnare un sacco di soldi e stare tranquilli. Per cui,
molto meglio Capodimonte, insomma. Molto meglio Capodimonte,
no, molto meglio, esatto, che il tedesco rimanga dov'è, perché col tedesco
attenzione,
perché
anche su questa etichettatura Schmidt si innervosisce e sì, non poco, sì. Vero? Ricordiamo, naturalizzato italiano, cittadinanza sì, conferita da poco. Ma veniamo invece allora, se non a Schmidt, al piano B del centrodestra, perché la parte politica, gli esponenti, le possibili candidature di estrazione politica sembrano le meno probabili in realtà.
Sì, diciamo che il piano B è perdere con serenità, quindi poi chiunque abbia il coraggio, la voglia di prestarsi a questo progetto, che ha il fine di perdere con il massimo del silenzio possibile la sfida fiorentina, per poi permettere a chi ha giustamente anche delle ambizioni personali e anche di stipendio di proiettarsi con grande rapidità verso la corsa alle regionali dell'anno prossimo. Ecco, questo poi il nome può essere Pinco, Palle, Tizio Caio o Sempronio. L'obiettivo è perdere con grande serenità, ma mi sembra in linea con uno storico del centrodestra fiorentino che va avanti da lustri.
Un'ultima considerazione su questa coalizione: ma potrebbero correre anche spaiati, cioè c'è la possibilità che poi alla fine ci sia una deflagrazione?
Beh, quello sarebbe sarebbe grottesco, perché sarebbe realmente grottesco, perché dividersi per perdere meglio, sì, ma insomma mi sembra proprio, cioè, ecco, se riuscissero a fare anche quello, diciamo che i locali, diciamo i dirigenti locali del centrodestra fiorentino farebbero una figura di quelle che insomma si farebbero ridere dietro, perché teniamo presente che chi invece avrebbe ambizione di vedere Firenze contesa sono i maggiorenti romani, sono quelli che vedrebbero nella caduta di Firenze la prova di un rafforzamento del governo e di una totale, diciamo a quel punto, come dire, esondazione del consenso verso il centrodestra, e che quindi favoriscono questa ipotesi, che però appunto è molto scoraggiata dai locali.
E veniamo invece ai grandi ponti, non allo stretto di Messina, ma ai ponti per cercare un dialogo nel centro-sinistra per le comunali, contatti tra Renzi e Schlein, con Franceschini a fare da mediatore. Sarebbe il pontiere Franceschini in queste ore, negoziati che sembrano più possibilisti sul fronte romano che su quello fiorentino, diciamo.
Anche qui esattamente, perché questa vicenda di Firenze è partita così in sordina, e poi diciamo anche la verità, noi stessi ci eravamo un po' dimenticati che Firenze potesse avere questo rilievo a livello nazionale, perché sì, nell'epoca di Renzi Firenze aveva tutti gli occhi puntati, poi con la Pax Nardelliana ci siamo riabituati a quella sonnolenza di città di provincia che raramente ha dei sussulti politicamente parlando di rilievo nazionale. Ora però, e non diciamo per ragioni particolari, ma perché è rimasta una delle poche roccaforti di sinistra, centro-sinistra, scusami, è ovvio che c'è un'attenzione molto forte, soprattutto da parte romana. In questo caso, diciamo che intanto il mandare Franceschini a trattare con Renzi registra due cose. La prima è che ci vuole uno, come dire, con tanto pelo così per trattare con uno come Renzi, e hanno scelto Franceschini che, se devo dire la verità, se Renzi è uno scaltro, Franceschini non è da meno, è reduce da una, come dire, l'ultima esperienza da ministro, lui l'ha passata iniziando attraversando tre governi sempre come ministro della cultura, quindi insomma, come dire, c'ha una certa resilienza il nostro, e quindi mandare uno scaltro abbastanza da tenere botta a Renzi è stata una mossa giusta. Dall'altra però è come se il partito romano dicesse ai locali: ragazzi, avete fatto abbastanza casino, ora cerchiamo di rimettere le cose in ordine, perché va bene la convinzione che noi si vince perché si vince, però se siamo così convinti c'è il rischio di battere una musata, visto soprattutto le ultime iniziative, tipo vedersi partire via un pezzo di partito, non sono state proprio brillantissime.
Certo, poi torneremo sui candidati, su Del Re, il riferimento che facevi adesso, ma una considerazione su questo inasprimento nel rapporto Renzi-Nardella, che viene insomma a questo punto, diciamo, da lontano questo cambio di rapporto, e un Renzi che continua a mandare stilettate su tutti i temi, cercando di bruciarlo, posizionarlo a Bruxelles in modo tale, insomma, che sia sempre meno politicamente importante la sua impronta su queste amministrative.
Ma allora, che ormai sia diventata una vicenda che secondo me è esondato dalle vicende politiche per arrivare quasi a degli aspetti caratteriali personali, dal vederla da fuori sembrerebbe proprio così. Tutto iniziato con, come dire, la delusione di Nardella di scoprire che quello che considerava un amico aveva invece, come dire, il cinismo politico necessario da considerare maggiormente rilevanti per sé gli interessi che doveva gestire rispetto alla, come dire, decantata amicizia con Nardella. Io mi ricordo un caso eclatante che fu quello della moschea, dove Renzi intervenne a smentire tutto un lavoro fatto nei mesi addirittura da Nardella di cucitura, perché c'erano delle questioni che a Renzi interessavano, in quanto il terreno dove, insomma, come dire, nelle cui prossimità doveva andarsi a costruire la moschea era di qualcuno che finanziava delle attività, in quel caso lì era l'Unità, che insomma Renzi aveva un pochino a cuore. Ma ora Nardella ci rimase malissimo, perché ma come, te pur di fare l'interesse di qualcuno che hai a cuore per motivi di saccoccia mi smentisce a me con un'intervista veramente durissima, e da lì è stato un inizio di, come dire, di sgarbi molto più portati avanti da Renzi, che però giustamente anche Nardella a quel punto si è armato per rispondere. Ora è degenerata ad un livello che mettersi a ricucire, ma altro che ago e filo, penso sia una roba che avverrà quando vecchi si siederanno davanti a un camino e ripenseranno ai loro asti ormai sepolti, ma ce ne vorrà, ce ne vorrà.
A proposito di strappi ormai ufficializzati, Tommaso, l'uscita dal PD di Cecilia Del Re, la leader adesso di Firenze Democratica, nelle scorse ore sui social è tornata a farsi sentire, a far sentire la sua voce all'indomani di un incontro che ha organizzato da parte del suo nuovo movimento per discutere di alcuni temi ritenuti da lei appunto prioritari per il futuro della città. Si è di nuovo scagliata contro il Partito Democratico, contro l'assurdità rispetto alle necessità di cambiamento. Mi ha colpito il fatto che abbia sottolineato nuovamente, non ha nominato Sara Funaro, ma l'ha ridefinita la candidata a sindaco di Nardella, no? Questo puntare su questa eredità dalla quale Funaro sta cercando di smarcarsi in termini di necessità di cambiamento, aderenza ai mutamenti sociali, il parlare di Sara in terza persona. Insomma, c'è questa volontà da un lato di Del Re e non solo da parte sua, dall'altro c'è questa necessità politica di Sara Funaro di ottenere, appunto, conquistare una sua personalità.
Ma in realtà non mi pare che Funaro stia facendo molto per smarcarsi, mi sembra anzi totalmente in continuità. Lo capisco, ribadisco quello che avevamo già detto settimana scorsa, credo che arriverà il momento in cui si dovrà un po' smarcare, però per adesso anche l'intervista fatta con te settimana scorsa appunto contro radio mi è sembrata un'intervista del tutto in linea con l'eredità presa da Nardella, se posso essere un po' cattivello, e con questo una critica se uno la prende per bene è anche una consulenza gratuita, un linguaggio un po' troppo da burocrate, un linguaggio in cui sembrava che lei stesse parlando a un'assemblea cittadina del PD, non deve parlare solo a loro. Certo, gli elettori parli ovviamente prima ai suoi, poi però c'è pure bisogno di allargare il tuo, come dire, anche la tua retorica, anche il tuo dialogo, anche il tuo voler abbracciare insieme, ecco, non solo insieme a quelli del PD, ma anche ad altri. È un consiglio, poi.
Un consiglio in vista anche dell'appuntamento pubblico cittadino di venerdì, l'incontro con i cittadini, con i fiorentini al Palacongressi, in qualche modo.
Sì, sì, perché finora mi è sembrato, poi per carità, è pure normale, no? Se tu per mesi sei abituata ad avere relazione con uno specifico pubblico, è normale anche che setti, no? Come dire, stabilisci un po' il tuo modo di parlare rispetto a quel pubblico. Ecco, ora forse però bisognerebbe un po' immaginare che si sta parlando a un pubblico un pochino più grande, se si ha l'ambizione di andare a cercare dei voti che non sono solo quelli del PD, che pure possono bastare a vincere a Firenze, che pure uno può anche ragionare, come dire, sul punto del a me bastano i miei e li voglio tenere tutti. Però ecco, a sentirla, io che non sono un iscritto del PD, mi dava un po' quella sensazione lì.
Mentre Cecilia Del Re invece sta adottando una tecnica, insomma, pancia a terra anche dal punto di vista proprio della comunicazione.
Sì, rimane un fatto, come dire, anche lì politico, dell'incastro scomodo di Cecilia Del Re, perché tu sei tra un PD che pur appunto con tutte le difficoltà del caso rimane un grande partito, almeno su Firenze, e un Matteo Renzi che, se si parla di giocare di pirateria, nel senso, diciamo, di politica corsara, è il numero uno assoluto. E tu rimani un po', come dire, schiacciata tra uno che nel muoversi libero è il numero uno, ma non a Firenze, in Italia probabilmente, e dall'altro un moloch dal quale sei appena uscita, che è quella di un partito che con tutte le sue ingessature però rimane lì grosso. Non è facile in quella situazione, capisco ora il cercare di costruire, ribadire che Sara Funaro ha questo ruolo appunto di candidata di Nardella, per come tu giustamente hai intenzione di rappresentarla, rimane comunque un ruolo politicamente scomodo se non si vede apparire all'orizzonte uno sbocco più solido, ecco, per la sua iniziativa politica.
Continueremo queste riflessioni naturalmente lunedì prossimo, magari con un focus in particolare sulla sinistra che nell'ambito della coalizione di centro-sinistra, e parlo di Sinistra Italiana, è sempre più indispettita da queste prove di ricucitura con Italia Viva. Dall'altra, oggi la sinistra afferente a Sinistra Progetto Comune, dunque l'opposizione in Palazzo Vecchio di Palagi e Bundo, fa una conferenza stampa proprio sulle amministrative, sulle elezioni comunali. Dunque ne avremo da commentare. Grazie nel frattempo a Tommaso Ciuffoletti.
Grazie a te, Chiara, un abbraccio, stai bene.
Dicevamo dopo la rubrica con Tommaso Ciuffoletti, ricordiamo scaricabile, ascoltabile anche sul nostro sito in podcast, sempre tutte le settimane da controradio.it nello spazio podcast. Dicevamo anche delle altre notizie di cui ci occuperemo in questa newsline, ma anche nei nostri prossimi spazi informativi e sui nostri canali crossmediali. Oggi è un giorno importante per quanto riguarda la strage di Viareggio. È prevista a Roma la Cassazione, l'udienza che i familiari delle 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009 sperano possa essere quella definitiva dopo 15 lunghi anni di udienze in vari tribunali italiani. La speranza dei parenti è che siano confermate le condanne agli imputati. Venendo invece alle scorse ore, dal punto di vista della tifoseria rispetto al dibattito sul futuro dello Stadio Franchi, ma soprattutto sul futuro della Fiorentina, dove giocherà la Fiorentina, cori contro il sindaco di Firenze da parte della tifoseria organizzata, lanciati dalla curva Fiesole mentre venivano esposti gli striscioni "Tranquillo Nardella, la copertura ci si è pensato noi", con due gazebo issati in cima alla curva Fiesole, e poi in segno di protesta altri slogan contro il sindaco sulla vicenda del restyling del Franchi, dopo che a oggi non è stato ancora raggiunto un accordo, trovata una soluzione su dove andare a giocare la Fiorentina durante i lavori che dovrebbero partire nei prossimi mesi. Negli scorsi giorni, la scorsa settimana, abbiamo raccontato dell'atteso vertice in prefettura da cui purtroppo è sortita prevedibilmente una fumata grigia, un nulla di fatto, un riaggiornarsi tra prefettura, istituzioni locali, con tanto di sindaca e di Empoli, Barnini, che ha ribadito il no all'ipotesi Castellani per ospitare il trasloco appunto della Fiorentina in fase di lavori e la stessa dirigenza. E poi vi anticipiamo che dopo il GR di Popolare Network, come ogni lunedì mattina, avremo alle 8:40 ai nostri microfoni in collegamento l'assessore Stefano Giorgetti di Palazzo Vecchio e dunque la mobilità fiorentina al centro di una finestra di una ventina di minuti in cui naturalmente raccoglieremo anche le vostre segnalazioni al 342 81 04 111 e con lui ci confronteremo e avremo aggiornamenti soprattutto a partire dalla linea 4 della tranvia Piagge Campi Bisenzio, ma tra poco la linea passerà alla GR di Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. L'esercito israeliano continua a operare nel nord di Gaza. Nella notte sono stati uccisi 7 miliziani, afferma un portavoce militare. La maggior parte delle operazioni però si concentra nel sud. Nella notte i soldati hanno dichiarato di aver fatto irruzione in un centro di comando di Hamas a Khan Yunis, confiscando una grossa quantità di armi. Fonti palestinesi aggiungono però che proprio a Khan Yunis un attacco aereo ha colpito un insediamento informale di sfollati e centrato una tenda, causando almeno 2 vittime. In Cisgiordania intanto sono state fermate 5 persone a Jenin, mentre sempre nella notte in un raid l'esercito ha arrestato 25 studenti universitari in un campus a Nablus. Hamas intanto ha diffuso un video che mostra 3 ostaggi israeliani, 2 uomini e una ragazza, la 26enne Noa Argamani, il cui volto è noto perché il video del suo rapimento in moto divenne virale. I 3 parlano in ebraico e chiedono al governo israeliano di liberarli. Il video si chiude con l'annuncio che il loro destino verrà svelato oggi. Poco prima di diffonderlo, Hamas aveva dichiarato che molti dei 130 ostaggi che si trovano ancora nella striscia di Gaza sono probabilmente morti a causa dei bombardamenti israeliani. A Taiwan è in corso la visita ufficiale di una delegazione statunitense all'indomani delle elezioni che hanno visto la vittoria del democratico William Lai sul candidato filo cinese. La visita è una dimostrazione del sostegno di Washington alla nostra democrazia, commenta Taipei. Appena proclamato vincitore il presidente neoeletto Lai ha ribadito l'autonomia dell'isola dalla Cina, sollevando l'irritazione di Pechino, che considera Taiwan un territorio da riunificare. Al momento attorno all'isola ci sarebbero 6 aerei e 4 navi militari cinesi. Le pressioni di Pechino si fanno sentire anche sul fronte diplomatico. L'isola di Nauru stamattina ha annunciato la chiusura delle relazioni con Taipei. La politica italiana: oggi si riunisce il Consiglio federale della Lega nel pieno dello scontro con Fratelli d'Italia in vista delle prossime regionali. Il primo voto è previsto in Sardegna, dove Salvini vorrebbe ricandidare il presidente Solinas, mentre Meloni punta sul sindaco di Cagliari, Truzzu. Le trattative sull'ex Ilva: tra pochi giorni si saprà ufficialmente se quello tra lo Stato e ArcelorMittal, che controllava le acciaierie, sarà un divorzio consensuale o se invece la multinazionale lascerà le fabbriche del gruppo senza un accordo e quindi con uno scontro legale. Servirà più tempo invece per sapere con certezza chi finirà in mano la società, destinata almeno in una prima fase a una gestione pubblica. La guerra in Ucraina: Kiev ha colpito ieri sera 2 aerei militari russi sul Mar d'Azov. Uno dei 2 che sorvolava la regione di Zaporizhia sarebbe stato abbattuto, lo dicono i media locali che citano fonti dell'esercito. L'Ucraina ha il potenziale sufficiente per superare questo difficile percorso di guerra. Abbiamo il potenziale per vincere, ha detto il presidente Zelensky nel suo quotidiano videomessaggio alla Nazione, spiegando che Kiev sta accelerando la produzione di artiglieria. In questi momenti Zelensky è in viaggio per la Svizzera. Oggi incontrerà le più alte cariche del paese e domani parteciperà al Forum Economico Mondiale di Davos. In Russia è morto il poeta dissidente Lev Rubinstein, protagonista della scena letteraria underground ai tempi dell'Unione Sovietica e poi critico nei confronti di Vladimir Putin. Nel 2022 era stato tra i firmatari di una lettera aperta contro l'invasione dell'Ucraina, una settimana fa era stato investito da un'auto, era stato ricoverato in condizioni gravi, aveva 76 anni. In Iran sono state rimesse in libertà su cauzione dopo quasi un anno e mezzo le due giornaliste che denunciarono la morte di Mahsa Amini, la giovane uccisa perché non indossava il velo in modo corretto. Il rilascio però è solo temporaneo, devono scontare infatti rispettivamente 13 e 12 anni di prigione e servizio.
Dopo 17 mesi nel famigerato carcere di Evin, la fotoreporter Niloufar Hamedi e la giornalista Elahemo Hamadi sono state temporaneamente rilasciate su cauzione. Hanno 36 e 31 anni, erano state arrestate qualche giorno dopo aver denunciato la morte di Mahsa Amini, la giovane di etnia curda morta dopo l'arresto da parte della polizia morale nel settembre 2022. La Corte d'Appello ha dato il via al rilascio dietro al pagamento da parte di ogni detenuta di circa 2.000 euro. Fotoreporter del quotidiano riformista Sharq, Niloufar Hamedi è stata condannata a 7 anni di carcere per collaborazione con gli Stati Uniti, più 5 anni per complotto contro la sicurezza nazionale, 1 anno per propaganda contro la Repubblica Islamica. La sua collega Elahemo Hamadi, giornalista di Amihan, era stata condannata a 6 anni per collaborazione con gli Stati Uniti, più 5 per complotto contro la sicurezza nazionale, 1 anno per propaganda contro lo Stato. A ottobre avevano ricevuto anche sentenze complementari come il divieto di far parte di partiti e gruppi politici per 2 anni e il divieto di svolgere qualsiasi attività sui media, sui social network e su internet per 2 anni. Hamedi e Mohammadi saranno libere fino alla sessione della Corte d'Appello. Nel frattempo non potranno lasciare l'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola, rallentamenti tra Prato Est e il Tidio per la 1. Sulla Fibili per un veicolo in avaria, 2 chilometri di coda tra Ginestra e Lastra in direzione Firenze, 1 chilometro di coda tra Ginestra ed Empoli Est in direzione Mare, per traffico intenso, code a tratti tra Lastra e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del Tidio per Coltano per lavori di ricostruzione del cavalcavia. La viabilità cittadina sulla Bolognese Vecchia, proseguono i lavori della rete idrica con chiusura tra via Bolognese Nuova e via della Lastra. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Non lavori e vuoi fare un'esperienza professionale all'estero? La Regione Toscana, nell'ambito di Giovani Sì e grazie al Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, ti offre un sostegno economico per un periodo di lavoro o di tirocinio non curriculare in Europa. Non c'è limite di età. Fai domanda per la borsa di mobilità professionale. Informati su regione.toscana.it/borse-mobilità-eures e su giovanisì.it. Oppure rivolgiti ai centri per l'impiego della Regione Toscana.
In viaggio con il Controradio Club nell'India dei mille volti, il Rajasthan.
Tour di 12 giorni nel Rajasthan, da Delhi ad Agra, da Jaipur a Pushkar, fino ad Holi, per partecipare alla spettacolare festa dei colori. Per il plenilunio, ad Holi si festeggia la primavera e si bruciano in grandi falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nelle strade un carnevale di giochi e balli e lo spettacolare lancio delle polveri colorate, in ricordo di ciò che il dio Krishna fece con le mandriane gopi.
Viaggio in Rajasthan per la festa dei colori dal 16 al 27 marzo in compagnia di Raffaele Palumbo. I posti sono limitati. Info e iscrizioni su www.controradio.it/India. Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. La semplicità ingannata. Satira per attrici e pupazze sul lusso d'esser donne di Marta Cuscunà.
la storia di un gruppo di giovani donne che nel 1500 lottarono contro le convenzioni sociali in nome della libertà di pensiero. Dal 18 al 21 gennaio al Teatro Fabricone di Prato.
Contro Radio.
Alle 8:41 minuti salutiamo, diamo il buongiorno all'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti. Ben trovato, assessore.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Il nostro primo collegamento del 2024 non può non partire dalla situazione tranviaria dei lavori. Assessore, da oggi in programma prove di trazione in Viale Don Minzoni per le alberature. Parliamo della linea Fortezza Libertà San Marco.
Sì, parliamo della linea Fortezza Libertà San Marco, che è la variante al centro storico. I lavori stanno proseguendo, siamo a buon punto su Viale Lavagnini, ma anche in Piazza della Libertà. Si sta completando la parte di Via Cavour e ora abbiamo l'ultimo tratto in particolare da realizzare, che è il tratto sulla Marmora e su Matteotti. Però nel frattempo vengono fatte anche le prove su trazione, per trazione delle alberature, perché è importante essere certo rispetto anche alle caratteristiche delle alberature stesse che sono su Viale Don Minzoni. Poi abbiamo anche, sono previsti anche questa settimana l'inizio del montaggio dei ganci per la linea di contatto sempre su Via Cavour. Quindi i lavori proseguono appunto con l'obiettivo di terminare il prima possibile le operazioni e comunque avere già in preesercizio la tranvia in questa primavera, in modo poi da iniziare proprio l'esercizio vero e proprio. Sapete, prima ci sono dei periodi di esercizio che durano circa 2 mesi per poi avere tutte le autorizzazioni ministeriali.
Dunque, restringimenti ulteriori di carreggiata, ma non dovrebbero essere particolarmente impattanti in questa fase?
No, anche perché è stato deciso un orario quando chiaramente abbiamo meno traffico. Per esempio, per le alberature è stato deciso dalle 9:30 alle 15:30, poi sono dei restringimenti abbastanza puntuali, con l'attenzione a non creare problematiche per quanto riguarda gli aspetti della mobilità.
Assessore, veniamo invece alla tranvia Piagge Campi Bisenzio. Nelle scorse giornate un momento importante, la firma del contratto per la progettazione e realizzazione della 4.2, con la conferma che il comune e l'amministrazione si è mossa per cercare di non perdere questa importante occasione, stante invece lo spostamento al 2027 del finanziamento governativo di 30 milioni. Vogliamo rifare il punto anche economico di quest'opera?
Sì, allora, per quanto riguarda in questi giorni è stato firmato il contratto per la realizzazione della linea 4.2, che era quella da San Gara, con l'opzione per la realizzazione della 4.1 e l'opzione per la realizzazione delle viabilità. Quindi quella che è appaltata è il tratto che ha i soldi e le risorse del PNRR, quella che parte dalle Piagge e arriva a Campi Bisenzio, ma allo stesso tempo abbiamo scelto l'opzione per appaltare anche il tratto e dalla Leopolda arriva fino alle Piagge, anche perché se no non avremo continuità per quanto riguarda il sistema tranviario. Quindi ci sono a disposizione le risorse del PNR con 280 milioni circa per realizzare la linea che arriva a Campi Bisenzio, e su 230 milioni invece è previsto il costo, compreso anche il materiale rotabile, tutto nel suo complesso sulla linea che dalla Leopolda arriva alle Piagge, invece c'è stato questo slittamento dei 30 milioni al 2027. Quindi noi abbiamo attivato la possibilità di avere direttamente un finanziamento di 30 milioni per anticiparlo, per poter andare avanti con la realizzazione, anche perché questo tratto, per essere in continuità con il tratto che arriva a Campi Bisenzio e che ha la scadenza del 2026, deve essere realizzato nel 2026, e quindi le risorse abbiamo bisogno che siano prima del 2027, e quindi anticiperemo queste risorse con un finanziamento dell'amministrazione, chiaramente con un mutuo che avrà per l'amministrazione comunque un costo, però noi vogliamo andare verso la realizzazione di tutta la linea, e non solo tutta la linea, anche tutto il sistema della viabilità.
Assessore, avrà un costo ulteriore per l'amministrazione e anche per i fiorentini. Il sindaco sottolineava 1 milione di euro di interessi.
Certo, è chiaro che quando prendiamo un mutuo per realizzare un'opera, poi ci sono gli interessi, e quindi noi ci rivolgeremo a Cassa Depositi e Prestiti per avere queste risorse, però chiaramente ci sarà un costo che costerà alla comunità per questo slittamento delle risorse al 2027, e chiaramente non possiamo impegnare le risorse che non abbiamo, e quindi dobbiamo procurarcele, perché i lavori devono essere terminati prima, e quindi alle ditte va data la garanzia prima delle risorse.
Quindi insomma, da un lato una notizia positiva, molti ci chiedevano quale futuro avrebbe avuto questa linea rispetto a questo stop, questo slittamento dei fondi, vi siete mossi per impedire che ci fosse uno stallo dal punto di vista infrastrutturale, poi c'è la preoccupazione di come verranno spalmati questi interessi poi sul fronte insomma dei cittadini.
Sì, è vero, però è importantissimo che il sistema abbia continuità, no? Perché sarebbe assurdo che terminare la linea che va a Campi Bisenzio e parte dalle Piagge del 2026 e non terminare la linea che collega con Porta Prato, e quindi con tutto il sistema tranviario, ma permette anche di avere un collegamento anche verso il deposito di Scandicci per eventuali interventi manutentivi che dovessero essere fatti in quel deposito. Quindi è importantissimo fare tutta la linea, noi la realizzeremo, perché già in quest'estate partiranno i lavori per la linea che va per la 4.1, che va diciamo dalla Leopolda fino alle Piagge, e poi a seguire partiranno i lavori e dalle Piagge arriva fino a Campi Bisenzio. Quindi dobbiamo realizzare tutta la linea e metterla in esercizio nel 2026.
Ricordiamo il nostro numero WhatsApp per gli ascoltatori e le ascoltatrici che vogliono fare delle segnalazioni: 342 81 04 111. Ci scrivono: scudo verde, decisi tempi e disciplina?
Sì, è stato deciso i tempi e la disciplina. Per quanto riguarda lo scudo verde, abbiamo fatto un accordo, che è un accordo triennale con tutti i comuni della città metropolitana, dove è stato deciso quale sarà la disciplina da qui al 2026, per cui per il 2024 lo scudo verde non farà altro che il monitoraggio dei veicoli, per capire effettivamente i mezzi che entrano in città e le qualità, le caratteristiche dei mezzi, e per esempio anche da quale direttrice arrivano i mezzi più inquinanti, cioè abbiamo da fare un'analisi, il 2024 servirà a monitorare, a fare un'analisi e vieterà l'ingresso in città a quei mezzi che oggi sono già vietati. Penso per esempio all'Euro 1 benzina, che oggi già in città non può viaggiare, ecco, sarà vietato a quel tipo di ingresso, ma sono mezzi estremamente vecchi da questo punto di vista. E poi dopo a scalare, nel 2025 avremo una disciplina che dall'Euro 1 benzina per esempio passerà all'Euro 2 benzina, e nel 2026 scaleremo ancora un anno e avremo l'Euro 3 benzina. Quindi da qui al 2026 avremo un monitoraggio e avremo, diciamo, un accompagnamento verso quella che poi sarà una situazione più stringente, ma negli anni successivi parliamo sempre fino al 2026 di mezzi estremamente datati.
Ci arriva un messaggio sonoro, vediamo di mandarlo dalla regia.
Sì.
Buongiorno. Che cos'è la trazione delle alberature? Grazie Daniela. Una riflessione, ma rispetto a questi interessi che dovranno pagare i cittadini per lo slittamento dei fondi, probabilmente se il comune, i comuni non danno garanzia alle ditte di poter terminare il lavoro anche entro il tempo che avevano stabilito, rischiano di pagare una penale, quindi tanto vale pagare gli interessi. Non lo so, è una domanda.
Assessore, allora intanto la questione della trazione delle alberature per appunto la linea di Piazza della Libertà.
Cioè, no, la trazione delle alberature praticamente è un sistema che consente di conoscere, ecco, la resistenza delle alberature e quindi, diciamo, quanto un albero è sano, in modo da poter poi domani stabilire gli interventi da dover eseguire, perché nel caso per esempio ci siano delle alberature che rispetto alla trazione non danno garanzie, occorre andare verso la sostituzione. Quindi questa trazione, a volte le alberature vengono controllate anche a vista, e questo invece è un processo più importante che mette a conoscenza delle caratteristiche e della resistenza delle alberature per poter essere poi nel tempo programmato o il mantenimento oppure l'obbligo della sostituzione se non danno garanzia di tenuta, e quindi evitare quello che è successo anche recentemente, le alberature possano cadere sulla viabilità.
Invece la riflessione che faceva sulle penali rispetto alle ditte per quanto riguarda la linea 4.1.
Sì, ma la situazione è una situazione diversa. Cioè, un aspetto sono le penali, cioè quando le ditte non rispettano i tempi di consegna, una cosa invece è garantire fino dal momento in cui si va a iniziare l'opera il avere tutte le risorse del quadro economico relativo all'opera.
Eccoci.
Quindi noi dobbiamo avere tutte le risorse per finire i lavori nel 2026.
Ci scrivono, ma gli interessi per la linea verso Campi pagati solo dai residenti di Firenze?
No, allora, intanto gli interessi sono sulla linea tutta di Firenze, perché sono sulla linea che va dalla Leopolda fino alle Piagge. Quindi Campi Bisenzio ha risorse del PNRR, che sono un tratto su Firenze e un tratto su Campi Bisenzio.
Però
quindi
era condizione necessaria quel tratto, certo.
Esatto. Poi è chiaro che siccome sono risorse che mette il Comune di Firenze, vanno a gravare sul bilancio del Comune di Firenze.
E allora tanto poi ci torneremo, perché questa cosa insomma è importante su molti versanti, positivi e negativi. Sullo scudo verde ci chiedevano, e i diesel, vogliamo ricordare anche per quanto riguarda...
I diesel lo stesso, i diesel oggi non possono entrare in città gli Euro 1 e gli Euro 2, e quindi la limitazione è all'Euro 2 diesel. Questo come provvedimento dello scudo verde. Poi sapete c'è un altro provvedimento che è quello relativo alla centralina Viale Gramsci, che ha delle limitazioni sui diesel Euro 4, Euro 5, ma è un provvedimento diverso che non è ricompreso all'interno dello scudo verde. Quindi lo scudo verde oggi ha una limitazione fino all'Euro 2 diesel, che è una limitazione che abbiamo già in città.
In città, già in corso. Allora, quando è prevista la riapertura di Via Faenza, ci scrivono?
I lavori sono al termine, io credo che sarà molto, molto breve, non ho una data esatta ancora, però è venuto un bellissimo lavoro, sono proprio a compimento delle opere, sicché a breve ci sarà la completa riapertura di tutta via Faenza.
Invece c'è un messaggio che ha del sarcasmo all'interno: potete chiedere all'assessore se in via Franceschini stanno girando un set lunare, altrimenti sarebbe l'ora di chiudere i crateri del manto stradale, assessore.
Via Franceschini, noi la possiamo prendere in esame come possibilità di poter fare un intervento di risanamento senza particolari problemi. Quindi la
è una segnalazione, allora benissimo, che inoltriamo
se c'è la possibilità oppure no di fare questo intervento di risanamento, se all'interno già delle se già all'interno della programmazione. Siamo nel quartiere 4, se non sbaglio, in prossimità di Viale Talenti, e quindi possiamo vedere, ecco, se c'è questa possibilità oppure.
Allora, ho una segnalazione a cui devo rispondere, perché la rimando da qualche settimana, non ero riuscita a porgliela, l'assessore. Gli autovelox in città sono tarati a 30 km o restano comunque a 50 km orari, ci chiedevano.
Allora, gli autovelox in città sono tarati rispetto ai limiti di velocità che noi abbiamo in quel tratto di viabilità. Quindi se noi siamo, non so, sul ponte all'Indiano, se non ricordo male, il limite è 60 km all'ora, in via 11 agosto il limite è 50 km l'ora, sul Marco Polo invece mi sembra di ricordare sia 70 km l'ora. Dipende dalla caratteristica della viabilità, dalla velocità di calcolo di quella velocità, di quella viabilità, dalle intersezioni, cioè ci sono delle caratteristiche per stabilire il limite di velocità, però ecco, per dire, non abbiamo autovelox dove il limite di velocità è 30 km all'ora.
Abbiamo due sonori, cerchiamo di mandarli in onda e vediamo di rispondere poi a tutte e due le segnalazioni. Grazie assessore, sentiamo gli audio.
Buongiorno, vorrei fare una domanda a proposito dei tempi di consegna delle ditte che lavorano indirettamente o direttamente per il comune. In via Ponte di Mezzo, dove c'è la costruzione della nuova Esselunga, c'è una rotonda e delle aiuole, è una soluzione di viabilità che è stata completata a fine agosto, forse i primi di settembre, è ancora inutilizzata, c'è ancora le reti arancioni, non si può passare, per attraversare la strada bisogna fare una decina di metri, e le aiuole sono in uno stato di abbandono totale, sono diventate, scusate il termine, dei pisciatori per cani.
E c'era l'altra segnalazione, se riusciamo a mandarla così rispondiamo a entrambe.
Ciao Chiara, buongiorno. Ti ricordi di chiedere per quanto riguarda l'autovelox?
Ah, questa l'abbiamo già spiegata. Eccoci, assessore. Allora, la rotonda che riguarda i lavori per l'Esselunga, dipende dalle ditte, ma il comune può intervenire in questa fase per appunto applicare la funzionalità del manufatto.
Allora, questo è un caso un po' particolare, per spiegare all'ascoltatore. Non siamo in un appalto diretto dell'amministrazione comunale, dove ci sono i tempi di realizzazione del collo penale da parte dell'amministrazione, ma sono opere di urbanizzazione che sta realizzando direttamente l'Esselunga insieme al complesso edilizio che sta costruendo, all'edificio commerciale che sta costruendo. Quindi le tempistiche sono le tempistiche legate al cantiere, insomma, di Esselunga. Quindi non abbiamo noi oggi, almeno da quello che conosco io, un appalto, cioè non abbiamo un appalto diretto e non abbiamo dei penali da applicare. Loro devono completare le opere prima di completare la realizzazione di tutto l'intervento edilizio. Ci sono ancora vari punti, ci sono dei punti sui quali loro sono andati più avanti rispetto a questa realizzazione delle opere, ci sono delle parti invece che sono rimaste più indietro, però credo che la tempistica sia la tempistica di realizzazione dell'edificio.
Veniamo ai cantieri in programma questa settimana, quali segnalazioni in particolare da condividere?
Beh, allora, in questa settimana ripartono, chiaramente dopo il Natale, dopo le feste di Natale, ripartono più cantieri. Abbiamo dei cantieri importanti di riasfaltatura in via Bondelmonte, siamo nel quartiere 3, siamo nel quartiere 3, dove era molto attesa questa asfaltatura, quindi è importante, ci sono questi lavori che partono da domani e dovrebbero finire a fine settimana, e poi abbiamo le asfaltature, prosegue l'asfaltatura in via D'Annunzio, che queste sono asfaltature importanti che si completeranno entro la fine del mese, entro il 28 di gennaio. Poi abbiamo tutta una serie di lavori dei nuovi allacciamenti in via dei Canacci, abbiamo degli allacciamenti per quanto riguarda la rete idrica, siamo in, anche in via di mezzo siamo in presenza, se non ricordo male, di viabilità in pietra, e quindi ci vuole più tempo poi per riaprire anche la viabilità dopo aver fatto gli allacciamenti. Poi importante, continuano i lavori nel quartiere 4 per quanto riguarda gli impianti di illuminazione in via del Donicato, ci sono questi lavori per l'illuminazione pubblica, ma anche in via del Francione ci sono dei lavori ancora per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, anche questi sono lavori importanti. E poi bisogna tenere conto, ci sono tanti lavori ancora privati, cantieri in fase di smontaggio. Poi abbiamo un piano dei Giollari, un nuovo allaccio idrico alla rete anche a Pian del Giullare, anche questo è un intervento importante che parte venerdì prossimo e si concluderà il 22 di gennaio. Ecco, questi sono i lavori più importanti, più impattanti che possono essere sulla città, però torno a ripetere, bisogna stare molto attenti anche ai cantieri privati, perché ho visto ci sono molti interventi dei privati, smontaggio ponteggi, smontaggio gru, completamento di opere, e questi possono anche questi andare a incidere sulla viabilità.
Allora, Carlo ci scrive, siamo davvero in conclusione, alle Cascine, zona scuola sì. Di guerra aerea, continua il traffico auto a prescindere dal divieto che esiste da sempre e dalle nuove porte che non sono mai state attivate. Problema annoso questo, Assessore, l'abbiamo detto e ribadito più volte anche in questa trasmissione. Ci chiedono poi se può darci davvero un flash, aggiornamenti sulla continuazione della linea T2 per il polo scientifico Sesto Fiorentino. Ha un orizzonte temporale?
Allora, quella è una linea che è in fase di completamento per quanto riguarda gli aspetti della progettazione e anche del finanziamento, poi anche lì dovrà essere fatte tutte le procedure per poter proseguire, però diciamo rispetto alle altre linee è quella leggermente più indietro, e quindi ad oggi è difficile stimare quando potranno iniziare i lavori, però ecco, è importante che si sia arrivati ad avere già una prospettiva di finanziamento, e anche la progettazione sta proseguendo per poter essere poi pronti per andare verso quello che è contratto per la realizzazione della linea. Però rispetto alla linea 4 che si parlava prima, o alla linea per Bagnaripoli, siamo un po' più indietro, proprio perché su questa mancavano le ultime parti dei finanziamenti. Però insomma, diciamo che anche questa linea è attenzionata e anche qui speriamo di partire quanto prima.
Assessore, grazie per tutti questi aggiornamenti. A
grazie
lunedì
a
prossimo, buon lavoro.
Buongiorno.
Aggiungi un socio a tavola. A grande richiesta tornano le cene del Controradio Club in compagnia dei conduttori e dei giornalisti di Controradio.
Aggiungi un socio a tavola. La fantastica cena del Controradio Club con un buffet da leccarsi i baffi è per mercoledì 24 gennaio al Circolo Arci Isolotto in via Maccari a Firenze.
100 i posti a tavola, obbligatoria alla prenotazione. Info e menu su controradio.it banner cena soci Controradio Club.
Scadenza e iscrizioni venerdì 19 alle 13 o ad esaurimento posti.
Che fai? Non ti associ al Controradio Club?
Controradio.
so tired of all the darkness in our lives. With no more angry words to say can come alive. Get into a car and drive to the other side.
La notizia in fondo a sinistra, o perlomeno noi andiamo a cercarle, perché dobbiamo recuperare questo senso valoriale anche di lotta alle disuguaglianze, che è alla base dei valori appunto che attengono al patrimonio della sinistra. Ma a parte questo, sono notizie quelle che vogliamo condividere con voi in questo spazio del lunedì mattina, che meritano davvero di avere una diffusione il più possibile collegata anche a sostegni oppure esperienze che possano essere replicate su altri territori. Questo è il nostro obiettivo. E allora io saluto, do il buongiorno a Raffaele Palumbo che
buongiorno,
mi ha raggiunto.
Buongiorno, ben trovato.
Andiamo a collegarci con il direttore di Fuori Binario, Cristiano Lucchi. Ben trovato, Cristiano.
Buongiorno a chi ci ascolta anche.
Fuori Binario compie 30 anni, giornale di strada fondato a Firenze nel 1994, non senza difficoltà questi 30 anni sono stati affrontati, raccontati in aderenza a quelle che sono le emergenze della città e collegandole a riflessioni più ampie, Cristiano. Ma come si arriva a questo compleanno, a questo anniversario?
Ma si arriva forse nell'anno dove le diseguaglianze economiche e sociali sono esplose in questi ultimi 30 anni. Questo giornale nasce appunto nel 94 a giugno, quando alcuni operatori dell'albergo popolare avevano visto che a Londra era uscito un giornale, The Big Issue, che veniva venduto dai senza dimora in strada e con questo ci facevano un reddito. E hanno provato a riportare a Firenze questa esperienza ed è andata bene. Penso che molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Controradio conoscano Fuori Binario, perché certo, se lo sono trovati in mano da Sant'Ambrogio all'Oltrarno, davanti a qualche libreria o supermercato. E in questi 30 anni noi abbiamo provato in tutti i modi a cercare di dare un reddito che noi chiamiamo di sussistenza, perché non c'è altro modo per chiamarlo, a quelle persone che sono espulse e comunque sono totalmente fuori dal mercato del lavoro, vuoi per discriminazione razziale, ad esempio tra i nostri distributori ci sono diversi rom, perché stranieri, perché non in grado di stare alle regole della competizione dei posti di lavoro e del sistema economico attuale. E così proviamo ad andare avanti.
Fu un momento, Cristiano, quello prego, molto prego, fecondo, cioè scadde tennis a Milano e altre esperienze a Bologna,
per Piazza cui fu un Grande momento, a Bologna,
Piazza Grande a Bologna,
bravo.
Esatto, infatti, però come dire, il grandissimo merito di aver raccontato un pezzo di mondo che è totalmente espulso dal racconto. Cioè, da una parte tenere sempre presente che esiste una situazione, esistono delle persone, e dall'altra parte raccontarlo, che è una cosa, come dire, abbastanza rara. Cioè, sono già il carcere è una realtà completamente rimossa, quella di senza fissa dimora non ne parliamo nemmeno, mi verrebbe da dire.
Non posso dirti però che più che magari che fosse completamente rimossa, viene in questa fase storica colpevolizzata addirittura, no? I fannulloni sul divano che percepiscono il reddito di cittadinanza. In Italia in questi anni si sta assistendo a una lotta ai poveri più che alla povertà. Questa retorica del merito, del decoro, del degrado, a farne le spese sono i più fragili, e questo noi questa narrazione noi cerchiamo di invertirla sul nostro giornale, dando voce poi a chi ci sta in strada. Noi abbiamo 3-4 persone tra i diffusori che scrivono, che raccontano la loro esperienza quotidiana in strada, che si attivano, ad esempio stiamo facendo un'inchiesta sui SERD per migliorare i servizi pubblici a supporto di queste persone, perché ne conoscono poi i deficit dall'interno. Quindi è un tentativo di ricollocare queste persone in una narrazione pubblica che per ora le tradisce, mi viene da usare questo termine.
Veniamo ad uno degli approfondimenti di questo numero di gennaio. Anche voi andate a scandagliare quello che è il disagio abitativo, spolpare Firenze in nome della rendita, il titolo.
Beh sì, questo è... per forza ci dobbiamo occupare di questa cosa. È sotto gli occhi di tutti come a Firenze ci siano politiche pubbliche che favoriscono ad esempio gli studentati privati, che molto spesso sono alberghi travestiti, diciamo così, e ci si rende conto che questa realtà poi tiene ancora una volta fuori dal diritto alla casa centinaia, migliaia di persone. Noi raccontiamo la storia di due persone, Ado e Roberto, che in Borgo Pinti, pur pagando regolarmente l'affitto, si sono ritrovati sfrattati, ma abbiamo cercato anche di capire perché. Siamo andati su Airbnb, Booking, abbiamo visto accanto al loro appartamento che tipo di offerte per turisti ci fossero, e abbiamo visto che un appartamento in Borgo Pinti va da 350 a 425 euro a notte. Se fosse sempre occupato in tutto il mese si tratterebbe di un reddito per proprietario di casa di 10-13 mila euro al mese. Quindi vuol dire che qualsiasi persona a Firenze con un lavoro normale, anche un lavoro ricco, 3.000-4.000 euro al mese, non si potrà più permettere di vivere all'interno dei viali, e questo processo di gentrificazione va contrastato a tutti i costi, e noi raccontiamo da questa storia un po' di dinamiche, finendo con un dato inquietante, perché a Firenze dal 2015 ad oggi siamo passati da 382.000 abitanti a 366.000. Questo vuol dire che qualcosa non sta funzionando.
Torneremo su queste tematiche anche sulle nostre frequenze con il podcast che nel prossimo fine settimana di Cosa sì. È successo con Raffaele si occuperà appunto degli studentati, andando proprio a vedere i talloni di Achille scoperti del nostro territorio. Ma in conclusione, Cristiano Lucchi, per chi non conoscesse ancora Fuori Binario o comunque lo volesse sostenere, ricordiamo come viene venduto, dove può essere trovato e come ci si può abbonare.
Il meccanismo di Fuori Binario è questo: noi diamo ai senza dimora il giornale e loro lo vendono a una quota che va dai 2 euro in su, a seconda della generosità dell'avventore, diciamo così. Abbiamo anche un sistema di luoghi amici, anzi, se fra gli ascoltatori e le ascoltatrici ci sono associazioni, gruppi, movimenti, circoli che vogliono aderire, vadano su fuoribinario.org e potranno trovare i nostri contatti e potranno vedere come diventare i nostri luoghi amici. Per noi è molto importante perché ci aiuta a dare ancora più denaro a queste persone in difficoltà. E che dire, Fuori Binario è una realtà unica in Italia, siamo 3 o 4 realtà.
Avete aumentato anche la tiratura nonostante insomma la crisi del mercato editoriale, c'è richiesta di questa tipologia di informazioni.
ma l'abbiamo aumentata perché sono aumentati purtroppo i diffusori, non ci sono mai stati tanti poveri come in questo momento e quindi ci sono più persone che vendono il giornale in strada. E questa è in realtà una cattiva notizia, anche se può sembrare una buona notizia. Noi vorremmo che Fuori Binario un giorno sparisse dalla circolazione, perché vuol dire che la battaglia contro la povertà è stata vinta.
In ogni caso è un'esperienza che, stante le cose come stanno, rimane importantissima e vitale e indispensabile per raccontare la città, tutta la città in qualche modo, anche attraverso le cose.
Sì, perché il nostro impegno va su un doppio binario, ora, per usare la metafora ferroviaria. Da una parte cerchiamo di dare un reddito alle persone più povere, dall'altra vogliamo fare informazione indipendente e per ora ce la stiamo facendo.
E per questo abbiamo voluto ribadire l'importanza anche di questo compleanno, che non è un traguardo ma è una sfida ulteriore che condividiamo con Fuori Binario. Grazie, buona giornata e buon lavoro a Cristiano Lucchi.
A voi, tanti auguri a Fuori Binario.
Grazie.
Scusi, dov'è la notizia?
Fondo a sinistra.
Che collega l'approfondimento di In fondo a sinistra, quello che stiamo dicendo, che le diremo tra poco. In qualche modo la rubrica potrebbe essere comprensiva anche di questa buona notizia, perché c'è un corso di formazione, una prima edizione di una scuola di attivismo politico che riguarda ragazze tra i 14 e i 19 anni.
Questa è una grandissima fissazione di Sergio Staino. Cioè quello di avere una scuola di politica in qualche modo per le persone particolarmente giovani. Questa iniziativa è molto bella perché si rivolge a donne giovanissime. Cioè la prima edizione di questo Prime Minister con la Casa delle Donne a Firenze, col progetto promosso da Nosotras Sonlus, l'associazione COCO, Spazio Costanza e APS Le Curandaie, che inizierà proprio quest'anno portando in città questa esperienza.
Salutiamo una delle promotrici, delle principali sostenitrici con l'associazione appunto COCO Spazio Costanza, Michela Della Porta, in collegamento con noi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per questa opportunità.
Allora, che tipo di percorso ha fatto arrivare Prime Minister a Firenze? È una progettualità che fortunatamente trova spazio e opportunità adesso anche nel capoluogo toscano e che, se non sbaglio, ha visto l'adesione di tantissime giovani.
Sì, siamo andati oltre un po' le aspettative, non perché non avevamo fiducia nelle giovani generazioni, ma perché generalmente parlare di giovani e politica o economia o società è sempre più raro. Questa iniziativa nasce all'interno del progetto Macro, la Casa delle Donne, che è sicuramente una nuova sfida del territorio, cioè quella di mettere insieme persone, cittadinanza, amministrazione pubblica, aziende e terzo settore affinché si possa generare un cambiamento culturale. Siamo convinte che proprio partendo da chi sarà il futuro e quindi da ascoltando la loro voce e dando al contempo strumenti idonei affinché possano parlare in maniera assertiva, si possa effettivamente andare verso una strada migliore, verso un futuro che sia più accogliente, inclusivo, dove politica, economia e società non si facciano più la lotta, ma diventano un tutt'uno per far sì che stiamo tutti meglio.
Questa è una cosa molto importante perché ha a che fare con l'agenda, probabilmente. Cioè, la questione non è avere soltanto una prima ministra o una persona impegnata in politica di sesso femminile, ma la questione è l'agenda. Cioè, noi possiamo ritrovarci con una signora Thatcher, che è una donna, potremmo fare mille altri esempi in giro per il mondo, anche per un mondo dove le donne sono sempre state trattate in un certo modo, penso al Pakistan di Benazir Bhutto. Il tema centrale è l'agenda, donna o non donna, un'agenda di genere vera o no?
Assolutamente sì. Noi utilizziamo tantissimo i role model, no? Gli esempi concreti, le esperienze concrete di buone leadership che siano inclusive, che siano autentiche, che siano portate a valorizzare l'unicità di tutte le parti. E una di queste è Maybrit Moser, che è una neuroscienziata che aveva due figlie, ha vinto un premio Nobel per la medicina. Ecco, lei che un attimo ci ha mappato il cervello, insomma, ci ha fatto capire perché ci muoviamo in determinate direzioni. E quando le è stato chiesto, stiamo parlando insomma di 50 anni fa, ma come riesce a conciliare tutto, la sua vita da madre, la sua vita da moglie e quella da scienziata? E lei ha risposto: io non penso in termini di genere, penso in termini di scienziata. È un po' questo il là, no? Andare al di là del fatto quando supereremo le questioni di genere, laddove non ci saranno limiti, barriere dal fatto di appartenere ad un genere o ad un altro. Assolutamente si parlerà di agenda, avremo 9 incontri e partiremo dal primo incontro proprio parlando di che sarà il prossimo 20 gennaio, parlando di stereotipi e pregiudizi, di tutti quei limiti che in realtà ci impone la società, ma di cui noi stesse, in quanto donne, in quanto persone che vivono questa società, siamo portatrici, affinché possiamo un po' deneutralizzare il campo, no? Comprendere quali sono in realtà i discorsi che vanno verso un'inclusione reale, che vanno verso il lavoro di squadra, che parlano di equità generazionale, che parlano di sviluppo sostenibile. E lo faremo attraverso Maura Gancitano, che sicuramente di questo ha fatto un grandissimo su questa tematica ha fatto un grandissimo lavoro, e con Alessia Dolbecco. Quindi ci saranno sempre delle testimoni che in qualche modo innescheranno gli interrogativi e poi dei laboratori di empowerment effettivi.
Alessia Dolbecco, che bene i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici conoscono ultimamente sulle nostre frequenze per Si è sempre fatto così, questa documentazione davvero articolata sugli stereotipi di genere. Ci incuriosisce molto questo percorso di formazione politica che magari seguiremo in parallelo, anche perché va a coincidere con un periodo insomma importante politicamente anche per la città, quindi sarà interessante magari anche sentire il punto di vista di queste giovanissime che vanno formandosi in un contesto che potrà soddisfarle o non soddisfarle dal punto di vista proprio anche dell'agenda politica, dei programmi che verranno messi sul tavolo da qui a giugno 2024. Dove si svolgerà il corso e quando si concluderà?
Allora, saremo al MAD, quindi al Murate Art District, in attesa dell'apertura degli spazi della Casa delle Donne, che saranno all'interno dello stesso complesso. Partirà il 20 gennaio e si chiuderà il 15 giugno con appunto il conferimento di Prime Minister per le ragazze che hanno aderito.
E dunque sarà proprio in parallelo con la campagna elettorale, Raffaele, non potremo non cogliere l'occasione, insomma, di in qualche modo andare a sentire quello che il percorso di queste giovanissime porterà anche da un punto di vista di analisi politica a livello cittadino, ma vi aggiorneremo su questo. Abbiamo anche dato la buona notizia dell'apertura della sede fisica della Casa delle Donne a Firenze per la primavera, anche su questo vi aggiorneremo. Grazie nel frattempo a Michela Della Porta per essere stata con noi.
Grazie a voi e ci auguriamo davvero che, dando voce e soprattutto dando strumenti affinché la voce si senta, il futuro sarà migliore. Grazie ancora.
Allora, grandissimo successo per la gita in torpedone alla mostra di CCCP.
Anche sui social ha avuto un riscontro questa mobilitazione che è partita dal Contro Radio Club con Giustina Terenzi, con Giuseppe Barone alla volta, appunto, di felicitazioni, ma noi siamo sempre avanti.
Siamo sempre avanti anche perché eravamo già pronti poi ad allestire delle trasmissioni, degli approfondimenti sul viaggio in India. Non lo faremo perché praticamente già sold out.
Ecco, quindi come abbiamo aperto, abbiamo chiuso.
Siamo molto molto contenti. E poi c'è quello che accadrà nei prossimi giorni.
Eh sì, perché lo avete sentito, lo spot che si è insinuato sulle nostre frequenze da questo fine settimana, il 20 gennaio, nuovo sabato aperto, nuova radio aperta, quindi vi vogliamo qui, se non l'avete già fatto, se non siete già venuti, se non avete ancora sottoscritto o rinnovato la tessera online con controradioclub.it, vi aspettiamo sabato 20 qui, Chiara Belli, Raffaele Palumbo, Tonio Topazio, Mozzo, Mako e poi, insomma, Giustina Terenzi.
C'è di tutto, di più, infatti, ed è sempre una bella opportunità, veramente, dopo più di 20 anni, una cosa che sembra scontata, incontrare le ascoltatrici, gli ascoltatori, fargli vedere la radio, insomma, un momento molto bello, un momento molto importante, perché in questo momento sostenere Contro il Radio per noi è veramente vitale. Speriamo che lo possa essere anche per voi. Poi siamo al 24
per già soci, dobbiamo dire, perché i 100 soci che potranno partecipare alla cena sociale di Controradio al circolo di via Maccari 104 a Firenze dovranno avere già la tessera, avere già effettuato il pagamento tramite controradioclub.it, ma è davvero un'opportunità perché dopo 5 anni torna questo evento di condivisione, la cena dei soci del Controradio Club, una serata speciale per parlare con tutti noi, con lo staff di Controradio, ma anche lo staff di This is Florence, di TIFF. Insomma, sarà un momento bello per ritrovarsi in esterna, fuori dal contesto radiofonico, ma sempre con voi, con gli ascoltatori e con le ascoltatrici che ci sostengono. Dunque, sono due appuntamenti da tenere in agenda e se non potete, per necessità, insomma, per varie problematiche, impegni che avete,
mandate un amico.
E poi il sito, insomma, controradioclub.it è facile da poter consultare per effettuare il rinnovo, la sottoscrizione o acquistare anche i gadget che sono ancora a disposizione, appunto, sui nostri canali cross mediali.
Mancano 3 minuti alle 9:30, arriva il giornale radio di Popolare Network, Mirko Roppolo vi terrà compagnia per questa mattina, 12:30 Popolare Network di nuovo per le notizie nazionali e internazionali, naturalmente occhi puntati su quello che è accaduto alle elezioni a Taiwan, questione estremamente importante. In coda al giornale radio intorno alle 12.47 arriva la nostra informazione regionale
12.47 con Domenico Guarino e poi alle 18.15 la Newsline fascia serale. Nel frattempo tutti gli aggiornamenti e ancora notizie su controradio.it e sui nostri canali crossmediali.
La Newsline torna domattina alle 8. Buona giornata, buon ascolto, restate con noi.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.